benvenuti a Il filo della storia. Questi erano i Kraftwerk con Das Model, The Model, un pezzo che ironizza sull'industria della moda, sui meccanismi del desiderio, e lo fa attraverso l'immagine di questa modella di successo raccontata attraverso la sua giornata. Per i Kraftwerk era il loro modo tipico di partire da un determinato fenomeno per raccontare poi la società contemporanea, e con Il filo della storia adottiamo lo stesso metodo, cioè andiamo a scoprire insieme come a volte anche un banalissimo capo di abbigliamento può diventare altro, può raccontare e svelare una storia molto più grande. Oggi andiamo a Jackson, città del Mississippi, che di questi tempi è considerata tra i luoghi più violenti d'America, un tasso di criminalità altissimo, quasi del 90%, è una città insomma devastata dal razzismo e dal crimine, e che fosse un posto brutto se non proprio infernale dove vivere, soprattutto se hai la pelle scura, lo sapeva già anche Ann Moody, attivista afroamericana, che peraltro sulle sue esperienze ha scritto un memoir molto bello intitolato Coming of Age in Mississippi, quindi crescere nel Mississippi. E Ann Moody, come dire, appartiene proprio agli anni delle lotte per i diritti civili, quindi parliamo dell'America degli anni 50, degli anni 60. Andiamo in particolare ad un giorno del 1963, il 28 maggio del 63. Ann entra in un locale della catena Woolworth, proprio lì a Jackson, insieme ad altri studenti e attivisti come lei, per fare un sit-in. Sostanzialmente dall'inizio degli anni 60, in varie occasioni, in varie città, gli attivisti, gli studenti afroamericani facevano appunto queste azioni di protesta, entravano in sostanza nei locali dove si mangiava, soprattutto che praticavano la segregazione, si sedevano al bancone chiedendo di essere serviti come tutti gli altri. Poi ovviamente gli veniva sempre chiesto di andarsene, a quel punto per loro invece rimanevano seduti, opponendo quindi una forma di resistenza passiva. E quindi quel giorno a Jackson, insomma, Ann si siede al bancone di Woolworth e una folla di bianchi inferociti attacca il suo gruppo e gli fa di tutto, cioè cominciano a versargli addosso farina, sale, zucchero, la mostarda, il ketchup. C'è una fotografia di quella giornata che venne pubblicata sul Jackson Daily News, che potete vedere in rete, che dipinge molto bene quella che fu quella giornata lì, e che fu peraltro l'inizio di una lotta che poi è andata avanti per mesi, in un periodo tostissimo, durissimo, della lotta per i diritti civili. Pensiamo solo al fatto che non molte settimane dopo questo sit-in, sempre a Jackson, Mississippi, davanti a casa sua venne assassinato Medgar Evers, che era all'epoca il leader della National Association for the Advancement of Colored People, che era la principale associazione che si batteva appunto per insomma, molto più che la promozione, proprio per il riconoscimento dei diritti civili degli afroamericani.
Get home. 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 Get
Era Nina Simone con Obeya Woman. E tornando a noi, Ann Moody raccontava nel suo memoir quella giornata, raccontava appunto che a City le avevano lanciato di tutto, no? Cibo, bevande, uova, insulti razzisti, e lei insomma sporca, stremata, alla fine di tutto questo decide, racconta, di dirigersi verso un luogo dove lei sapeva che avrebbe trovato rifugio e conforto. E qual era questo luogo magico secondo voi? Ebbene, era un salone di bellezza, un parrucchiere, era il negozio sostanzialmente di un'estetista, anche lei nera come Anna, che si trovava proprio di fronte alla sede del NAACP, che era appunto l'associazione di cui parlavamo, e lei appunto scrive che entra in questo negozio di parrucchiere, la proprietaria le dà un'occhiata, le dice: accipicchia, immagino che stai arrivando dal sit-in, si vedeva ovviamente. Lei chiede se c'era il tempo, perché c'erano delle altre clienti. Lei dice: insomma, sono qui per capire se potete magari lavarmi i capelli, rimettermi un po' in sesto. E praticamente nessuna delle donne che erano in quel momento nel locale ha protestato, anzi tutte le hanno detto: no, assolutamente vai avanti tu. E quindi la parrucchiera poi si mette a lavarle i capelli. Lei racconta che le fecero anche togliere le calze, perché le calze erano zuppe, erano imbrattate di qualsiasi cosa, quindi poi le aiutarono ad asciugarsi, insomma a riprendersi. Il salone di bellezza era quindi questo posto dove lei era andata a rimettersi, come dire, a rimettere a posto non solo i suoi capelli, ma a rifarsi anche delle umiliazioni che aveva subito. C'è un libro bellissimo uscito qualche anno fa in America di Tiffany Gill, una studiosa, che si intitola questo libro Beauty Shop Politics. Beauty Shop Politics, African American Women's Activism in the Beauty Industry, racconta queste pagine di storia molto poco indagate, spiega la Gill. Perché? Perché nessuno si è mai andato, come dire, ad occupare di quello che è stato appunto il ruolo di quel preciso mondo delle parrucchiere e delle estetiste nella battaglia per i diritti civili in America, che invece è stato un ruolo cruciale, fondamentale. Cioè loro hanno avuto, diciamo, è riconosciuto il fatto che, quindi, sono state un punto, uno snodo importante nella creazione di quella che è l'identità delle donne afroamericane, se si pensa anche solo a quella che è la storia dei tagli di capelli, no? Dal tempo in cui tutte se li stiravano ai capelli naturali all'afro. Lì però c'era qualche cosa di diverso. Quello che Gill ha scoperto facendo le sue ricerche è che quelle estetiste usavano i loro negozi come dei veri e propri centri di lotta in cui le donne si organizzavano per scopi proprio politici, e lo facevano perché nessuno le controllava, nessuno veniva in mente di andare a vedere se nei negozi delle parrucchiere delle estetiste succedeva qualcos'altro che non fossero appunto la permanente o il taglio.
We shall not be moved. We shall not, we shall not be moved like a tree that's planted by the water. We shall not be moved.
like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. Union is behind us. We shall not be moved. The union is behind us. We shall not be moved. Just like a tree that's planted by the shall not be moved. Fighting for our freedom, we shall not be moved. Like a tree that's planted by the wall, we shall not be moved. Fighting for our children, we shall not be moved. We're fighting for shall not be moved like a tree that's planted by the water. We shall not be
Shall Not Be Moved, un inno appunto di quegli anni, di quelle battaglie, dalla voce incredibile di Mavis Staples. Tornando alle nostre estetiste parrucchiere, pensate ai film, tanti film, tante commedie hollywoodiane di questi anni. Faccio qualche titolo a caso: Beauty Shop, no? Un film di credo almeno una decina di anni fa, con Queen Latifah, no? Tutto che si svolge appunto in un parrucchiere. Poi ne sono usciti altri in America. Uno era The Salon con Viveka Fox, poi c'era Nora's Hair Salon, uscito nel 2004, quindi quasi 20 anni fa, con personaggi come Lil Kim, la rapper, ma anche Whitney Houston, che facevano delle piccole comparsate. Poi pensate anche alla serie Barbershop, che in Italia si intitolava La bottega del barbiere. Ne sono usciti almeno 2 o 3. Insomma, non è difficile, pensando a questi film, no, cogliere una cosa, una verità, cioè che intanto che in tutte le comunità, in tutti i neighborhood, i quartieri, insomma, popolati soprattutto appunto da africani americani, ma anche da asiatici, asiatici, insomma c'è il parrucchiere, il barbiere c'è sempre ed è molto più che un negozio, è un luogo di incontro, un punto di riferimento per la comunità, no? Di questo fatto e anche di come appunto il ruolo di queste donne fosse importante, in realtà all'epoca chi ne era veramente consapevole era persino Martin Luther King. Martin Luther King nel 1957 accettò l'invito a fare da oratore principale alla convention delle National Beauty Culturist League, quindi era la NBCL, era l'organizzazione delle estetiste, organizzazione nazionale delle estetiste tutte nere, fondata nel 1940, dove lui va in un momento in cui lui era richiestissimo, perché comunque era finito sulla copertina del Time Magazine, tutti lo volevano, e lui però lì, come dire, non si nega, ci va e pronuncia un discorso che si intitolava Il ruolo delle estetiste nella lotta contemporanea per la libertà. Quindi, insomma, lui era piuttosto consapevole, anche perché appunto era il leader che in quel momento guidava la lotta che era esplosa poi con il celebre caso, no, di Rosa Parks nel 55, no, a Montgomery, Alabama, la donna appunto che si era seduta sull'autobus nei posti riservati ai bianchi e che poi era stata arrestata, e quindi poi lui di conseguenza, loro avevano lanciato questa protesta non violenta basata sul boicottaggio degli autobus. Il 5 dicembre del 55 nessun nero doveva salire su un autobus per protesta. Loro pensavano sarebbero stati felici se il 60% della popolazione avesse aderito. In realtà la percentuale fu molto più alta. Quel giorno stesso, il 5 dicembre, Rosa Parks venne condannata a pagare una multa di $10 e quindi dedicata a Rosa Parks, adesso ci ascoltiamo il pezzo che porta proprio il suo nome, degli Outkast, forse il più famoso dei gruppi hip hop che arrivano proprio dal profondo sud, dalla Georgia.
Type of people made the club before. Many a day has passed, the night has gone by, but still I find the time to put that bomb off in your eye. Total chaos for these playoffs, thought we was absent, we're taking another route to represent the Dungeon family. Like Grey Day, me and my nigga decide to take the back way. We stabbing every city, then we headed to that back cave. ATL, Georgia, what do we do? Fall ya, bulldogging hoes like them Georgetown Hawkins. Boy, you signed a silly thing, my room is sitting pretty, doing donuts while you suckers like them suckers around titties. Damn, we the committee, gon' burn it down, but us gon' bust you in the mouth with the chorus now. Say, what station is my destination. She got off the bus, the conversation lingered in my head for hours. Took a shower, kinda sour, cause my favorite group ain't coming with it, but I'm with you cause you're probably going through it anyway. But anyhow, went and died, went on out and bought it cause I thought it would be jamming, but examine all the flaws, get walls, get off lit, sad and it's costly, but that's all shit. Wrote and I hope I never have to float in that boat up Shit's Creek. It's sweet, it's the last quote that I wanna hear when I'm going down, when all said and done and we got a new Joe in town. When the record player get to skipping and slowing down, all y'all can say is them niggas earn their crown. But until then,
insomma, se il boicottaggio quel dicembre del 55 ebbe successo, fu in parte anche grazie appunto a tutte queste parrucchiere che tra un taglio e una stiratura distribuirono sotto banco i volantini, le informazioni sull'azione, sullo sciopero. Stiratura perché, peraltro, ricordiamolo che in quegli anni praticamente tutte loro si stiravano i capelli, non erano ancora gli anni del Black is Beautiful, il ritorno dell'afro. Peraltro, se ci pensate, se avete in mente le immagini, le foto, le immagini delle marce di quegli anni, noterete che tutti gli attivisti sono sempre elegantissimi, no? Le donne hanno tutte quanto la borsetta, le scarpe eleganti, il completo, il cappottino elegante, i capelli appena fatti con la messa in piega perfetta, gli uomini con la cravatta. Era esattamente l'opposto di quello che succedeva invece nella controcultura, nel mondo hippie, quello che succedeva insomma con la Big Generation, cioè lì c'era il rifiuto dell'abito borghese, no? Per cui mi copro di stracci proprio perché rifiuto sia la mentalità borghese che il consumismo. Per loro, per l'attivista afroamericano, valeva esattamente il contrario, cioè il mio non essere inferiore, lo rivendico anche mostrandomi al meglio di me stesso, no? Nel modo più dignitoso possibile, per quella che era appunto l'idea all'epoca dell'essere dignitosi, quindi con i ricci ben stirati, la messa in piega perfetta. La Gill racconta una storia, una delle storie più belle che lei racconta nel libro, risale sempre a quel 1957. Un signore di nome Miles Horton, che aveva fondato la Highlander Folk School nella Sea Island, nel sud della Carolina, chiese a una giovane donna di 41 anni, Bernice Bernice, immagino si dica Robinson, le chiese di diventare la prima insegnante del corso di Citizenship Education. Robinson non aveva nessuna esperienza di insegnamento, non era neanche stata al college, faceva l'estetista, e Horton spiegherà dopo che per lui lei era assolutamente perfetta, perché l'insegnante in quel caso doveva essere qualcuno di cui la gente del posto si fidasse e che lei a sua volta rispettasse.
Hey girl, what you doing over there?
Can't you see?
Stop.
Questa era Rachel Sweet in Hairspray. Hairspray, la colonna sonora di un film bellissimo del 1988 di John Waters, in Italia purtroppo uscito col titolo Grasso e Bello. Tornando alla nostra Robinson, Horton ci aveva visto giusto, perché poi appunto la signora Robinson, che iniziò a fare quel lavoro appunto con la scuola nel gennaio del 57 con una classe dove aveva 11 donne e 3 uomini, bene, lei oggi è praticamente nei libri di storia. Le citizenship schools, la citizenship school che lei venne appunto chiamata a fare, erano un progetto molto interessante e molto importante. Erano un programma lanciato sempre da Martin Luther King in quegli anni, per fare cosa? Per alfabetizzare i neri, ma farlo con uno scopo anche ben preciso, cioè aiutarli a potersi così registrare per votare alle elezioni. E la Robinson ha aiutato tantissime donne a prepararsi di nascosto, segretamente, faceva i test di alfabetizzazione per poi appunto permettere loro di registrarsi come lettrici, e trasformava così letteralmente il suo salone in una specie di scuola serale, cioè staccava il salone dal lavoro quotidiano e la sera si trasformava in scuola che doveva rimanere clandestina, perché erano praticamente dei centri appunto che dovevano rimanere clandestini, perché in realtà nessuno era interessato a che gli afroamericani imparassero a scrivere, che potessero, come dire, accedere in questo modo al voto. E bisogna tenere presente che molte di queste donne, poi raccontava la Robinson, Robinson raccontava che le chiedevano di imparare a leggere e scrivere per scopi molto più banali, intanto perché volevano essere in grado di scrivere il loro nome, poi magari di firmare gli assegni, di leggere la Bibbia, di riempire gli ordini se volevano su un catalogo comprare qualche cosa. Lei ovviamente faceva tutto questo, le aiutava ad imparare a leggere e scrivere per questo, ma contemporaneamente lavorava anche sulla loro presa di coscienza, e lo faceva talmente bene che ci vollero 3 anni perché qualcuno si accorgesse di quello che lei stava facendo. I bianchi hanno scoperto solo dopo quasi 3 anni che cosa succedeva, e hanno capito che c'erano queste scuole più o meno clandestine. Nel 61 c'era anche stato un raid della polizia che aveva cercato di bloccare l'attività accusando le persone che avevano trovato lì in sede di detenzione addirittura di whisky, e però nessuno sapeva esattamente chi era Bernice Robinson, nessuno sapeva chi fosse, perché in fondo lei era un'estetista, no? Cioè, vista dal di fuori lei era solo un'estetista, e questo fatto la teneva sotto tutti i radar, cioè, e lei sapeva benissimo che quella era la professione perfetta da quel punto di vista, perché dava a una donna nera una libertà di manovra ampissima.
Man make everything he can. know that man makes money to buy from other men. One little thing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness.
It's a man's world, James Brown, no? Questo mondo di uomini che non sarebbe niente se non ci fossero le donne, e soprattutto se non ci fossero le nostre, appunto, beauticians, come si dice in inglese, fare l'estetista e le parrucchiere. È stato quindi, vedete come viene fuori, che è stato per queste donne un modo potentissimo di ottenere una serie di cose. Intanto di conquistarsi un lavoro, che non era, come dirlo, conquistare l'autonomia economica, l'indipendenza, ne faceva sostanzialmente delle vere e proprie imprenditrici, partendo a livello sociale dal gradino più basso possibile. Cioè, in una società come quella, sei donna, sei nera, più in basso di così non c'è niente. Quindi da lì arrivare a diventare delle imprenditrici era già, come dire, un grande successo. In più, quello che loro costruivano non era solo un'impresa, ma era uno spazio, era un luogo che era di lavoro, ma che appunto era anche qualcosa di più. Era un luogo di socializzazione, un luogo dove sostanzialmente le donne poi potevano comunicare tra di loro e dare valore a se stesse, in qualche modo, come dire, ritrovarsi, ma anche riconoscersi, raccontarsi, crescere insieme e soprattutto, come dire, in qualche modo valorizzare se stesse. Quindi il parrucchiere come spazio privato, impresa privata, ma anche uno spazio pubblico di incontro, e in più un luogo protetto, perché là dentro loro poi, come dire, non avevano né i maschi tra i piedi e né, appunto, né i bianchi né la polizia, nessuno, perché nessuno pensava di andare a curiosare in un luogo dove le donne sostanzialmente poi andavano a farsi, appunto, il colore o la permanente. E il paradosso è proprio questo, che le leggi, le famose Jim Crow laws della segregazione, le hanno proprio aiutate in questo. Perché? Perché tutto il resto del mondo rimaneva fuori. Allora c'è una, quella che forse è stata la più grande cantante gospel di sempre, Mahalia Jackson, che viene anche lei esattamente da quel mondo. Mahalia Jackson era nata a New Orleans nel 1911 in una famiglia poverissima. Lei sognava in realtà di fare l'infermiera, però non aveva soldi, la famiglia era povera, quindi niente studi, e invece andò a fare la lavandaia. Si sposò e nel 27 andò a Chicago, dove lavorava appunto come lavandaia. Scoprì questa cosa, no? Che c'era la possibilità per donne e uomini afroamericani di aprire delle piccole imprese. La colpì questa cosa, cioè lei diceva, insomma, un barbiere, un salone, anche se era poco più di un buco nel muro, però quel buco era tuo. E quindi lei raccontava all'epoca che prendeva questo treno per andare a lavare i panni dei bianchi e, insomma, dal treno guardava queste piccole botteghe e guardarle le faceva vedere le cose in modo diverso, e sognava di avere anche lei un giorno il suo business.
How I got over. How did I make it over? You know my soul back in wonder. How did I make it over? How I made it over. Going on over all these years. You know my soul back and wonder, how did I make it over? Tell me how we got over, Lord. Had a mighty hard time coming all over. You know my soul, look back and wonder, how did we make it over? Tell me how we got over. I've been falling and rising all these years. But you know my soul, look back and wonder, how did I make it over? But soon as I can see Jesus, the man that died for me, man that bled and suffered, and he hung on Calvary, and I want to thank him for how he brought me, and I want to thank God for how taught me. Oh, thank my God, I kept me. I'm gonna thank him cause he never left me. Then I'm gonna thank God for old time religion. And I'm gonna thank God for giving me a vision. One day I'ma join the heavenly choir, and I'ma sing and never get tired. And then I'm gonna sing somewhere around God's altar, and I'm gonna shout all my trouble over. You know I've got to thank God, thank him for being so good to me. But you know my soul, look back and wonder, how did I make it over? Tell me how I made it over. Lord, 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 falling and rising all these years. You know my soul, look back and wonder, how did I make it over? I'm gonna wear a diamond garment in that new Jerusalem. I'm gonna walk the streets of gold. It's in that homeland of the soul.
E questa era proprio la voce di Mahalia Jackson in How I Got Over. Dunque, la suocera di Mahalia aveva una piccola ditta di prodotti cosmetici, questo a St. Louis, però le serviva qualcuno che magari le facesse da venditrice porta a porta anche a Chicago, e quindi assunse Mahalia Jackson per fare, appunto, per vendere i suoi prodotti. E quindi lei cosa faceva? La domenica cantava in chiesa, e poi il resto della settimana, appunto, faceva queste vendite porta a porta. Il suo talento, questa voce incredibile che aveva, piano piano le facevano arrivare sempre più, come dire, piccoli lavori, ingaggi anche pagati, finché a un certo punto cominciò a guadagnare talmente bene con la musica che intanto smise di fare anche la lavandaia. Voleva essere indipendente, però, e quindi, come dire, cioè, anche il fatto di vendere prodotti porta a porta faceva di lei un'impiegata. Lei invece sognava di essere indipendente. Quei piccoli business, appunto, le avevano aperto un mondo, per cui si iscrisse a questa scuola da estetista, la Scott Institute of Beauty Culture, e imparò a fare la parrucchiera. E negli anni però della Grande Depressione, quindi nel momento forse più sbagliato, però lei aprì questo salone che si chiamava il Mahalia Beauty Salon. Era il 39, erano 10 anni dalla depressione, quindi le cose, come dire, cominciavano pian piano a risolversi. Lei era arrivata ad avere ben 5 impiegate, anche se ricordiamo che poi il New Deal non aveva dato grande aiuto, diciamo, a questo settore qui delle estetiste nere, finché a un certo punto con la musica lei aveva talmente successo che non aveva più tempo, insomma, per occuparsi anche del salone di bellezza. Cantava, viaggiava di notte per tornare magari in tempo, poi ripartiva, insomma, alla fine poi decise di dedicarsi completamente alla musica. E sostanzialmente, in un periodo come quello appunto della Grande Depressione, Mahalia Jackson riuscì ad avere successo nelle due attività d'impresa che a quanto pare vennero salvate in qualche modo invece dalla Grande Depressione. E da un lato era appunto il business della bellezza e dei capelli, e dall'altro era invece l'industria della musica, in questo caso era il gospel. Tornando alle nostre lotte civili, questa era Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around dei Roots. Allora, questa storia in realtà poi inizia molto, ma molto tempo prima, no? degli anni appunto delle lotte, perché questo ce lo insegna soprattutto il libro della Gill. Inizia, se vogliamo dargli così una ipotetica data d'inizio, intorno al 1820, perché le prime testimonianze, le prime storie risalgono proprio a quel periodo. Intanto è il momento in cui gli ex schiavi che riuscivano, come dire, a riscattarsi con i soldi del lavoro aprivano appunto queste piccole attività che non erano niente di che, ma era quello che gli era consentito in qualche modo anche a loro di fare che cosa? Un po' di partecipare al mito del capitalismo, no? Erano anche gli anni appunto della rivoluzione industriale, quindi si entrava in una fase, ma si entrava in una fase importante anche perché in quel momento lì, come dire, i parrucchieri, se erano neri, venivano in qualche modo allontanati dalla possibilità di toccare le teste delle signore bianche. Questo aprì uno spazio spazio, come dire, di lavoro che prima non c'era, perché appunto era un mestiere praticato soprattutto dai maschi. Il fatto però che un maschio nero non potesse toccare la testa di una cliente bianca aprì appunto questo spazio importantissimo per le donne, che donne che peraltro sapevano, come dire, come prendersi cura, come gestire i capelli, eccetera. Perché? Perché fino a un attimo prima molto spesso avevano fatto le cameriere, le serve nelle case dei bianchi, si erano prese cura dei loro capelli, quindi sapevano come fare quel lavoro. Allora, una storia straordinaria in questo senso è quella di Madame Walker, Madame C.J. Walker, il cui vero nome in realtà era Sarah Breedlove. È stato un personaggio talmente straordinario che c'è anche una miniserie che racconta la sua storia, che potete andare a rintracciare su Netflix. Si chiama Self-Made. Self-Made è proprio la storia di quella che sostanzialmente è stata la prima miliardaria, la prima donna afroamericana a diventare ricchissima partendo dal niente, partendo dal nulla. Di lei la Gill scrive che praticamente era diventata ricca come Carnegie, Ford e Rockefeller tutti messi insieme, perché all'epoca il suo impero, diciamo, che si basava sui prodotti appunto per capelli, era decisamente un impero. E questo è interessante perché lei è stata la prima nata libera di una famiglia di schiavi della Louisiana, ed era veramente partita da zero e aveva cominciato sostanzialmente studiando delle formule, sperimentando delle formule di shampoo e di prodotti che facessero che cosa? Favorissero la ricrescita dei capelli. Don't touch my hair when it's the feelings I wear. Don't touch my soul when it's the rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there when it's the feelings I wear. They don't understand what it means to me, but we chose to go where we meant to go. They don't understand what it means to me, but we chose to go. To go where we've meant to know. Don't touch my hair, non toccare i miei capelli, Solange Knowles. Non toccare i miei capelli perché appunto i miei capelli sono miei, e anche in questo c'è, come dire, il riconoscere il fatto che i capelli sono parte fondamentale della propria identità. Madame Walker, che sapeva molto bene questo, aveva iniziato appunto vendendo gli shampoo e le pomate che lei stessa produceva contro la caduta dei capelli. È una che veramente è partita dal niente, perché lavava i panni per i bianchi, in tasca aveva $1.50 quando ha iniziato praticamente a costruire il suo impero, vendeva i suoi prodotti porta a porta. Questo però le dava una possibilità fondamentale, quella di entrare in contatto, di entrare anche fisicamente nelle case di donne come lei, che molto spesso poi dopo lei reclutava e le faceva diventare venditrici, allargando così la propria rete e dando quindi a queste donne non solo la possibilità di diventare economicamente indipendenti, ma innescando così anche un processo di emancipazione che poi porterà a questo mondo di estetiste, parrucchiere, produttrici di prodotti di bellezza a passare in maniera quasi naturale all'attivismo, alla politica. E quindi, come dire, il salone di bellezza dobbiamo pensarlo veramente come un'importante istituzione politica del Novecento, un luogo dove sì, cioè, si va anche per il gossip, per rilassarsi, ma è un luogo dove, come dire, ci si rilassa, si può appunto spettegolare, ma al tempo stesso è diventato appunto un centro fondamentale per la crescita e l'emancipazione di tutte queste donne. Oggi le cose sono molto cambiate da tempo, perché appunto anche i capelli sono cambiati, no? Siamo tornati all'afro, oggi c'è chi li stira, chi si lascia l'afro, proprio come risultato, come prodotto della lotta per i diritti civili è cambiata anche la cultura dei capelli. Quello che la Gill poi ci insegna nel suo libro, quello che non è cambiato è il fatto che il parrucchiere, l'estetista, è rimasto ancora il luogo, le dice, dove si va per prendersi cura di se stessi, e prenderti cura di sé rimane comunque un atto politico in sé. Avete ascoltato Il filo della storia. Io sono Alba Solaro, grazie a Roberto Cirillo per la regia e il montaggio audio, e a chi è in ascolto, una buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao.
Ain't got no smoke, ain't got no job, ain't got no work, ain't got no boys, ain't got no pennies, ain't got no girl, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no card.
Ain't got no friends, ain't got no friends, ain't got no friends.